naturalmente hanno, dopo anno, partiti dall'interventismo, si affrontano una serie di temi e di tematiche legate alla scadenza del centenario lungo, possiamo chiamarlo così. Naturalmente il 2017 è un anno di grandi anniversari, di grandi eventi per la Grande Guerra, di grandi battaglie sul fronte italiano. Pensiamo solo, per una città di grandi tradizioni alpine come Verona, alla sanguinosa riproposizione di dinamiche carsico-esontine in montagna, cioè la grande battaglia dell'Ortigara nel giugno del 17, ma pensiamo anche appunto alle ultime spallate su Risonto e alla fatale controspallata austriaca, o sarebbe meglio dire, visto che saranno gli alleati dell'Austria a dare il colpo decisivo austro-tedesca, sempre su Risonto, che porterà gli eventi drammatici appunto dello sfondamento del settore Plesso Corvino Caporetto, l'arretramento italiano e poi appunto l'arroccamento sul Piave. Per parlare di queste vicende oggi, e poi sarà anche su Caporetto anche il prossimo incontro, come avete visto dal programma di queste conferenze, abbiamo uno dei massimi storici militari italiani, Paolo Pozzato, che ha una sterminata bibliografia di lavori, cosa rara, l'ha segnalato, su fonti sempre fresche e inedite, e soprattutto con una grande conoscenza, anche che parlavamo prima, anche quella molto rara in Italia, di fonti originali tedesche e austriache, che è il presupposto, come capirete bene, fondamentale perché uno storico militare possa descrivere una battaglia non solo dal punto di vista diciamo della propria parte nazionale, ma dal punto di vista più complessivo di tutti e due i contendenti. Ricordo, come antesignano di queste operazioni, i volumi che erano usciti di Piero Pan proprio sulla battaglia dell'Ortigara, prima della parte italiana e poi proprio sulle fonti d'archivio memorialistiche austriache. Caporetto naturalmente è una, ancora più di una battaglia, forse è diventata un'icona, un nome, una forma mentis per noi italiani. È un nome che evoca tragicamente tutto il peggio possibile dell'Italia, tragicamente e ingiustamente, come vedremo, restato appunto a simboleggiare una sorta di vocazione al caos, alla sconfitta, un'incapacità di un popolo un po' così cialtrone da quattro soldi di affrontare prove fondamentali della propria storia. È il monumento Caporetto dell'amore un po' perverso e diabolico che hanno gli italiani per le proprie sconfitte. Un amore che porta anche alla creazione di falsi storici o alla raffigurazione di questi eventi in maniera organica, a tesi politiche, a distorsioni, a visioni contingenti a periodi storici, tutte operazioni, come capite bene, che sono perfette per cancellare e negare le verità. Naturalmente Caporetto resta in tutta la sua enormità di evento, 12.000 morti, circa 30.000 feriti, 250-260.000 prigionieri, lo sbandamento complessivo di circa 300.000 soldati italiani. È evidente che né qui né in altro luogo si può tentare un recupero, un recupero revisionistico di Caporetto e mutarlo in una vittoria, su questo non c'è dubbio. Però l'operazione che si può fare, che è stata cominciata, e chi si occupa di storia militare o anche solamente di storia va bene, aveva cominciato a fare da tempo, si può invece ristabilire alcune verità sicuramente. Penso a una presentazione del mio volume un po' di anni fa con Mario Pinghi, quando il grande storico contemporaneista padovano, a un certo punto, se ne usciva un'affermazione che nella sua semplicità illuminava, squarciava anni di tenebre e di falsi su Caporetto, tenebre e falsi ai quali in ottima fede aveva partecipato lui stesso, poi emendando le sue posizioni. La sua affermazione era stata: beh, insomma, nel fin dei conti, se tutti sono scappati a Caporetto e se Caporetto è stata questa apoteosi dello squallore italiano, della vocazione italiana al fuggire e al gettare le armi, chi è che ha fermato gli stessi piano? Qualche ignorante inglese, faccio il nome di John Keegan tra molti, ma sono grandi storici inglesi segnati da una cialtroneria che stona con la loro tradizione di serietà, potrebbe dire che hanno fermato gli inglesi e i francesi. Ma chi sa qualcosa di storia italiana sa benissimo che i rinforzi inglesi e francesi arriveranno ben oltre la tempistica della difesa italiana sul Piave. E quindi chi li ha fermati sul Piave, gli stessi, sul Grappa? Dopo questo chi di voi ha presente la carta geografica italiana su questo poderoso e drammatico arretramento, hanno fermato gli stessi soldati che per anni si sono stati presentati come vigliacchi, come rivoluzionari innuci, rivoluzionari mancati, come uomini dediti più alla diserzione, alla fuga, all'autolesionismo che al testimoniare in armi in divisa la loro cittadinanza di questa giovane nazione unita da appena un sessantenne. Ecco, in questa affermazione di Mario Zenghi c'è, uno dice, ma insomma, porca miseria, siamo stati 70, 80, 90 anni a dire una cosa, bastava ragionare su questa cosa, no? Sembra un'affermazione un po' da Tenente Colombo, da Tenente Giallo, cioè, chi li ha fermati sul piano, gli stessi che avrebbero voluto scappare a essere rivigliati. Ecco, intorno a questa affermazione c'è tutta una storiografia militare e dei ragionamenti complessi, approfonditi sulle fonti. Uno degli ultimi è uscito nel 2012 a firma di Paolo Gaspari, anche lui editore eccellente di storiografia militare, ma anche cultore, appassionato, ricercatore di storia militare, che si intitolava non a caso Le bugie di Caporetto. E quale si smontava questa leggenda nera, facendo l'elenco naturalmente di tutte le cause esistive. Paolo Portato, ci parlavamo prima, farà capire molto bene come non esiste una causa di Caporetto. Forte dotazione di armi automatiche del nemico, capacità di infiltrazione nuova rispetto a dottrine belliche molto antidosate usate dagli italiani, stanchezza di un esercito pure italiano che era entrato in guerra all'offensiva e che sarà all'offensiva per oltre 2 anni, tutto lo stesso, si ricorda male. Le famose spallate sull'isonto. La guerra italiana è tutta una guerra in offensiva con perdite grandissime, usura materiale ma anche psicologica dei nostri soldati, insomma un esercito che arriva spossato al 17, basta vedere i numeri, e qui naturalmente non c'è tempo di fare, delle ultime 2 grandi spallate sull'Isonto. Ricordo solo questa piccola Verdana italiana sulla quale si intrapponì il generale Capello di Monte San Gabriele, dove in 25 giorni gli italiani persero 25.000 uomini, che è esattamente il numero di perdite medio che hanno avuto i francesi, però in 300 giorni a Verdana, i tedeschi, cioè 1.000 uomini al giorno caduti. Ecco, tantissime le cause, non c'è dubbio, però la sorpresa strategica di cui parlerà il generale Bencivenga. Però su tutto questo sicuramente resta il fatto che per anni si è andati dipingendo quegli eventi distorcendoli a proprio uso e consumo. Li si è distorti da destra, in senso lato, cominciare dalle gerarchie militari, dipingendo un popolo infingardo che necessitava di un gioco molto forte perché la prova dei fatti fuggiva e non era degno appunto della sua cittadinanza in armi, e naturalmente lo si è dipinto distorto da sinistra con un grandissimo concorso intellettuale, di memorialistica, di ragionamenti, appunto ricordavo prima i lavori del giovane Mario Zenghi, per dire che cosa in sostanza? Che quell'esercito è un esercito che voleva fare la rivoluzione, cercare le armi e andarsene. Tutte queste bugie non stanno più in piedi, lo sentirete da Paolo Cottato, che pure su alcune cose diverse dalle tesi di Paolo Gaspari, non stanno più in piedi, hanno rivelato bugie non solo nostre ma bugie anche tedesche, perché i tedeschi si sono, e gli austriaci si sono autoraffigurati come padroni strategici della situazione, quando in realtà è dimostrato dai documenti che sfondarono dove non si aspettavano di sfondare, alla faccia di questa così super positivismo strategico per cui si sapeva tutto quello che sarebbe successo. La guerra, come spiegava bene Clausewitz, è una serie infinita di imprevisti e di accidenti, no? È molto raro che i piani di battaglia vadano in porto. E in mezzo a tutte queste bugie chi resta? Restano i poveri soldati che li hanno combattuti, c'è tutto dentro, ci sono i soldati che in ritirata, lo sentirete, saccheggiano magari i magazzini, ma ci sono anche i soldati che cadono in una serie di battaglie di ripiegamento disperate, fino a quelle per la difesa degli ultimi ponti sul tagliamento. C'è in sostanza un popolo che di italiani in armi che nelle modalità e nelle possibilità di quello shock strategico, perché tale fu la battaglia di Caporetto, su questo non ci sono dubbi, perché basta leggere tutte le memorialistiche, basta leggere il Carlo Emilio Gadda, si trovarono a combattere, a morire o a venire fatti prigionieri, con un destino tragico, come ben sapete, sarà quello di fame e di morte nei campi di prigionia austriaci, e si sono trovati per anni e per decenni dimenticati, infamati, dipinti come dei vigliacchi. Parlavo di Gadda, che questa sua bellissima testimonianza, sapete bene che è un personaggio un po' umorale, un po' così, scritto l'un orso, spesso gli chiedevano, ma lei è stato fatto prigioniero a Caporetto? Lui reagiva in diritto dicendo, sì, e come altri 200.000 italiani. Ecco, questo fratello di dover essere stati un prigioniero di Caporetto, no? Quando questi uomini sapevano benissimo che la situazione in molti casi non aveva concesso loro neanche la minima resistenza. Uomini che appunto quando saranno liberati dalle gabbie gerarchiche, poi combatteranno eroicamente, pensiamo alle legnate che prenderà il grande e giovane Erwin Rommel dopo aver penetrato gli schieramenti italiani per chilometri e chilometri, quando alle pendici dei Grappa si troverà di fronte i soldati italiani sbandati che finalmente possono fare la guerra che vogliono. Guerra per pattuglie, guerra liberi da stupidità e gerarchie anchilosate e fossilizzate, e in quel frangente lì, risalendo proprio le vallate e le pendici del Monte Grappa, anche il grande Erwin Rommel con i suoi alpini bavaresi si farà del male. Resta dunque, e do la parola a Paolo Cortato, tutto il male possibile di quel rimanere in Sicilia. Nessuno qui vuole recuperare la grande guerra come momento retorico o come così valore positivo, al di là dei valori che c'erano in gioco, che in alcuni casi erano anche valori positivi di giustizia e di libertà. Però quello che si può fare oggi a 100 anni di distanza, e qui mi ricollego al nostro introduttore ospite che ci ha appunto salutato all'inizio ponendo la questione su questa grande distanza, su questi 100 anni, su questi eventi così lontani da noi, che cosa si possa ragionare oggi. Ecco, credo che la lezione di Caporetto sia una grande lezione sul quanto sia importante l'autoraffigurazione che ha di sé un popolo e su quanto sia importante praticare la storia non ad uso così delle proprie distorsioni o visioni del momento, ma con una serietà, un'onestà per i documenti, per le carte, per le fonti, sulla quale si può dividersi, si può ragionare, si possono avere posizioni diverse, ma non si può raccontarci delle fandonie. Ecco, questi italiani, gli archi di Caporetto che scappano, fuggono e con una bellissima poesia arrivano in milanese, arrivano fino a Milano, addirittura subito degli austriaci, ecco, è una fandonia, una semplificazione assurda che forse appunto a 100 anni di distanza sarebbe il caso anche in parte o anche in tutto di smontare. Do la parola a Paolo Cortato e vi ringrazio ancora per la vostra presenza.
Buonasera, naturalmente anche da parte mia una serie di ringraziamenti a voi di essere qui con il saluto da Stefano e a chi mi ha voluto, compreso il professor Camuri, che speriamo arrivi prima della fine, e a Stefano che è il presidente di uno degli istituti che assieme in particolare a Vicenza e a Treviso ha maggiormente contribuito allo studio della Grande Guerra in Veneto. Gli istituti della storia dell'esistenza e dell'età contemporanea hanno già prodotto e produrranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, una serie di lavori, ad esempio su operai e contadini e l'impatto che la Grande Guerra ha avuto sulle classi sociali inferiori. Quindi giochiamo in qualche modo in casa e Stefano è un grande presidente di un grande istituto. Entriamo nel merito del tema di stasera. Caporetto, come sapete, è un piccolo villaggio, è ancora un piccolo cittadino, un piccolo villaggio sloveno, che dà, in realtà per sbaglio, il nome alla battaglia. Sbaglio nel senso che non che sia un errore arrivare a Caporetto, Caporetto era la meta, vedremo, dal punto di vista tattico, era il primo obiettivo, la prima meta della 14ª armata austro-tedesca, ma perché in realtà la battaglia si combatte altrove, cioè quando si arriva a Caporetto in un certo senso la battaglia è già terminata. Quello che vi racconto, che vi racconterò, cercherò di spiegare, di argomentare, in sostanza si fa due tesi fondamentali, che vedete lì. La prima, già ricordata Stefano, nessuna battaglia avviene mai come è stata programmata e purtroppo nemmeno come viene raccontato dai vincitori. Grande Podmorchia diceva, non vecchio, giovane, diceva che nessun piano di battaglia resiste al primo urto con l'avversario. In realtà nemmeno le ricostruzioni storici resistono al primo urto con l'avversario, soprattutto se gli storici raccontano la battaglia del 23. E la seconda tesi, già anticipata anche questa Stefano, nessuna delle ragioni adotte dalla storiografia è in grado da sola, ripeto, di spiegare Caporetto. Sapete che Caporetto nasce già fin dall'inizio con un nome in codice che è un programma, Operazione Vasto Introi, cioè l'operazione Fedeltà d'Armi. Fedeltà d'Armi che viene reclamizzata addirittura nelle cartoline che giravano ben prima di Caporetto, dove vedete che all'estrema sinistra, perché era qua, ancora con l'elmo chiodato il prussiano di turno, poi c'è il bosniaco, infine il carinziano, con buon ultimo l'ombre d'inglese. Cioè, i principali ceppi della russa monarchia, cioè nazionali, i più fedeli bosniaci e i più solidi in sostanza, austriaci ungheresi, affiancati all'alleato tedesco. Perché? Perché fino a quel momento, questa è la considerazione amara che fanno i due capi di Stato Maggiore, fino a quel momento ognuno è andato dalla sua strada, ognuno ha combattuto la sua battaglia, ognuno ha combattuto la sua guerra. Una guerra, si è parlato per la seconda guerra mondiale, di difficile alleanza tra Italia e Germania. Beh, non è molto più facile l'alleanza tra Austria e Germania nel corso della seconda guerra mondiale. E se pensate alla già citata la prima battaglia di Verdun, che è concomitante alla stata spedizione in Italia, vi rendete conto come due occasioni mancate siano andate a sommarsi e come se entrambi avessero scelto una soltanto di quelle occasioni, probabilmente la guerra avrebbe avuto un esito diverso. Sta di fatto appunto che, come già citato, dopo l'undicesima battaglia di Isonzo, che aveva comunque portato gli austriaci a perdere l'intero territorio della Valsizia o quasi, aveva portato gli italiani ad affacciarsi sui lombi di Tormino, quindi a minacciare la più importante testa di ponte, l'unico ormai che restava in mano austriaca, si tratta di fare lì in Italia un aiuto tedesco. Un aiuto che in realtà fin dall'inizio i tedeschi reclamizzano molto al di là della sua consistenza numerica. I numeri possono essere alti, ma mancano veramente. Gli austriaci chiedono 20 divisioni tedesche e chiedono 20 divisioni per assestare l'Italia un colpo definitivo. I tedeschi, che non hanno nessun interesse a vedere uscire l'Italia dal gioco, perché a questo punto con l'Italia uscita dal gioco, la Serbia battuta e la Russia in ginocchio, ben difficilmente l'Austria continuerebbe a battersi, concedono 7 divisioni. Cioè, in sostanza, quello che fin dall'inizio i tedeschi hanno in mente è tutt'al più respingere gli italiani fino al tagliamento. L'idea è estremamente chiara: se gli italiani hanno impiegato 11 battaglie, 2 anni di guerra e meno male 1 milione tra morti, feriti, dispersi, prigionieri, per arrivare dove sono arrivati, e noi li rispondiamo al tagliamento, non ha mai più la forza di riprendersi. E di conseguenza, per l'alleato austriaco sarà possibile spostare forze sul fronte occidentale o comunque cavarsene senza problemi da soli. Per farlo, naturalmente, una volta che abbiamo concesso un numero così scarso di divisioni, bisogna pensare tutte. E infatti i tedeschi non si tirano indietro. Mandano una stazione radio in Trentino e mandano tutte, ridotte di numero, ma che girano per tutte le trincee, facendosi vedere in tutti i modi, basta solo si mettono a parlare che hanno fatto di tutto, mandano aerei che vanno a volare sui cieli italiani, e questa stazione radio continua a trasmettere, a mandare messaggi come se fosse una matta, quella che si sta dispiegando, in sostanza per minacciare Cadorna di un attacco alle spalle dal Trentino, cioè quello che sarebbe l'incubo di Cadorna, che l'azione del 16 riprendesse. In realtà qui c'è già una prima spiegazione di Caporetto, una prima spiegazione che veramente trovate nei testi su Caporetto. E la prima spiegazione ha un nome, si chiama Marchetti, Tullio Marchetti. All'epoca è un maggiore che è il capo dell'ufficio informazione della prima armata. Tullio Marchetti è un trentino, ed è un drago del servizio di confine. Un drago perché è riuscito, prima della guerra, a piazzare uno dei suoi uomini, di cui non sbaglierà mai il nome, almeno durante la guerra, niente meno che al comando di Bolzano. È il dattilografo che redige i verbali delle decisioni del comando di Bolzano. E quelle decisioni, attraverso la Svizzera, arrivano nelle mani di Marchetti. Marchetti gode dell'assoluta fiducia di Cadorna. All'indomani della sua spedizione va a Udine, si incontra con un generale che lui non conosce, convinto sia poco, e passa circa un'ora insultando, cioè non insultando lui evidentemente, ma insultando Cadorna, dice che è un cretino, non ha capito niente, io l'avevo avvertito della sua spedizione, avevo tutti i dati che collimavano e lui non mi ha ascoltato. Rientra a Vicenza e si trova debitato sul conto della mensa ufficiale le 20 bottiglie di champagne. Naturalmente, da poi rimasto, dice, ma è uno stipendio di un mese, c'è bravo, c'è. È arrivato un telegramma che dopo un'ora che ha insultato Cadorna, no, Cadorna che ha lasciato andare, se no non fossi io fatto un po', no, se lui ha fatto un Cadorna. Viene riconvocato a Udine e Cadorna gli dice, guarda, da questo momento in poi lei, e solo lei, ha il diritto quando vuole, anche una volta al mese, questo modo, di recuperare dovunque sia, nessuno la può fermare e mi riferirà quello che il suo servizio informazioni ha raccolto, assieme agli altri uffici informazioni da Armata. E è quello che succede. Quindi quando Cadorna sente questa notizia di arrivo a Trentino, molla di Lisonzo e viene a ispezionare il conto del Trentino. Da quell'ispezione ricava quello che Marchetti dice chiaramente. In Trentino non c'è nessuna Armata tedesca. Le sue fonti sono concordi. Non c'è nessun tedesco di Trentino se non quei quattro gatti che si fanno le rivigna, vedete nelle foto, o che addirittura fanno mettere netti i verretti tedeschi ai soldati di Marino Stesci. Rassicurato da questo fatto, Cadorna torna su Lisonzo. E la sua tranquillità è spiegata esattamente in questo modo. Se nel 16, attaccato nel punto più delicato alla spalla, è riuscito a trasferire un'intera armata, la quinta, nella pianura vicentina, nonostante che certi reparti avessero ceduto, almeno di questo lì era convinto, che la brigata Ancona, come da resto la brigata di Reo a Salerno, avessero effettivamente ceduto, figuriamoci se adesso, essendo attaccato solo su Lisonzo, può raccogliere come riserve immediatamente a disposizione. Però il 17 non è il 16, lo ricordava prima Stefano. Il 17 i tedeschi hanno appena messo a segno una vittoria lontanissima, ma straordinaria per quello che presuppone, cioè la battaglia di Riga. E vedete che il cartello crivellato di colpi che compare sulla trincea del Palpicolo, il cartello austriaco, ricorda agli italiani che Riga è caduta. Ma non c'è solo Riga. A febbraio c'è stata la rivoluzione russa, la prima rivoluzione, d'accordo, non è quella bolscevica, ma è quanto basta perché l'intero fronte orientale cada in qualche modo in catalessi. È abbastanza perché i soldati, molti reparti russi e tedeschi del fronte orientale, hanno fatto l'inizio apertamente. Non è ancora la fine della guerra, c'è ancora l'offensiva terrena, sì, ma è un fuoco di paglia. Ma non c'è stato solo, non c'è stata soltanto la rivoluzione di febbraio in Russia. Ci sono stati gli ammutinamenti di aprile in Francia. E anche questo è un dato di fatto che spesso viene dimenticato. Si diceva prima Stefano, è un'Italia certamente in situazione non facile per combattere il Francia. È un regno che è stato ottenuto di fatto con le lacrime e con il sangue, molto più che con la Germania. Qualche anno fa a Vicenza, proprio a pochi passi dall'istituto, c'è il palazzo Negri di Lamporo e c'è la lapide che ricorda Negri di Lamporo. E qualche anno fa, quella lapide, sotto quella lapide, ogni ricorrenza di questa medaglia d'oro risorgimentale, viene appesa una colonia d'oro. Sapete che qualche anno fa c'è stata una grossa polemica da parte di un giornale meridionale, perché Negri di Lamporo, medaglia d'oro della battaglia del turno, e anche quello che poi mette a ferro fuoco l'intero villaggio meridionale durante la guerra di vantaggio. Quella è l'Italia. Bene, in realtà la Francia repubblicana non è in quelle condizioni. Non solo, ma la Francia repubblicana non ha iniziato una guerra offensiva, come ricordava Stefano, per invadere terreni carsici, che come dicono i franchi emiliani non sono buoni nemmeno a seminarsi la dinamite, e per occupare pochi paesetti tipo Cova di cui si parla bene. Francia è stata in base, combatte per la sua terra, combatte per le sue donne. Ci sono mille elementi che possono sostenere il soldato francese, il polizio francese, in quei massacri che deve affrontare. Ma nell'aprile, voi vedete, c'è una rivolta nell'esercito francese, per cui a un certo punto, tra Parigi e i tedeschi, restano solo più due divisioni che possono essere mandate al combattimento. E i cartelli su Vive la Paix, la Vastra Guerre, non ci capiterà la rivoluzione. Le donne che scendono per strada chiedendo alla fine della guerra è un dato di fatto francese, ma non basta ancora, perché nell'agosto del 17 ci sono i fatti di Torino e a Torino i soldati, vecchia reminiscenza dell'Ordine dei Caris, sparano sulla folla dei dimostranti. È un autentico massacro quello che si consuma per le strade di Torino, si consuma ai danni di gente che chiede un pane a prezzi accettabili, che si batte perché la guerra finisca. Guardate che non pochi dei ferrovieri che scioperano a Torino verranno mandati proprio nelle seconde linee di Caporetto. E arriviamo finalmente a Caporetto. Tutto questo ci crea una premessa, cioè il 17 non è il 16. Il soldato del 17, parlava prima giustamente Stefano, un contributo importante, quello di Mario Silvestri, non solo sul nostro 17, ma proprio sul Caporetto, è un soldato che ormai ha esaurito tutte le riserve, se non di coraggio, certamente di disponibilità psicologica alla guerra. Ma tutto questo, ripeto, è importante, ma non spiega ancora l'andamento della battaglia. Per capirlo dobbiamo avere chiara la geografia. Come vedete dall'immagine, il Caporetto si presenta al vertice inferiore di un triangolo che ha Tolmino in basso e Plezzo sopra. Naturalmente Plezzo è dietro quello scale che vedete, che appartiene poi al gruppo del Nero, e Caporetto a sua volta è dietro quello scale che vedete, che appartiene al Mattarico. Tolmino, non dimenticatelo, è una testa di ponte o scarica, cioè è l'unico terreno che gli austriaci hanno al di qua del Bisonzo. Naturalmente, prima di una battaglia, il problema è, i militari in scala sono benissimo, il problema più grosso non è il combattimento, ma è il problema logistico. Cioè si tratta di concentrare l'intera armata, la 14ª, nei punti di sfondamento, Plezzo e Tolmino. Per farlo ci sono pochissime strade a disposizione, a scarsissimo rendimento, vedete a sinistra quello del passo della Mostocca, a destra vedete le condizioni in cui si muovono le truppe che devono arrivare a fronte, e come all'estrema sinistra come la galleria delle case del Predil che esiste ancora e che serve, non usata dagli austriaci, per far arrivare il più possibile al coperto alle spalle della chiusa di Plezzo. Ma è un'impresa umana, tutta la materialistica austriaca, tutti i diari del parco raccontano come una sorta di tragedia questo avvicinamento al fronte. E come vedete è un avvicinamento che poi comporta tutta una serie di problemi tattico-logistici, cioè se sfondiamo bisogna muoversi in fretta se vogliamo arrivare al tagliamento e quindi bisogna se non essere particelli. Noi oggi possono far ridere le biciclette tedesche con la coperta sul manubrio, ma il problema allora era proprio quello di non avere mezzi celeri per muoversi, e la cavalleria aveva tragicamente fallito all'inizio della guerra, e in mezzo alle montagne, nelle vallate, tutti i tedeschi pensano perché a impiegare appunto la cavalleria. E impiegheremo noi, non è una pianura più grande però. E Caporetto è anche un momento in cui c'è una svolta tecnica anche per l'esercito austro-ungarico. Quando noi parliamo, o giustamente diceva prima Stefano, quando si parla male dell'Italia in guerra, non dovete dimenticare che gli italiani, nel netto ali della rivoluzione francese, con tutti i difetti che poteva avere, ce l'hanno se non dei primi giorni di guerra, certamente dei primi mesi, finiti i primi mesi di guerra, l'esercito ha l'inetto. Gli austriaci e l'inetto non ce l'avranno praticamente quasi mai, o ce l'avranno nell'ultimo anno di guerra. Molti delle parti stungali sull'inetto per la prima volta lo vedono a Caporetto. E lo vedete lì, cioè vedete quello che vedete è una vignetta del 4 Weltmeister, cioè il reggimento viennese, che ironizza sull'uso che si può fare del metodo, del pesantissimo metodo tedesco, che è usato per cucinarsi e mangiare o usato per bere, secondo proprio gli manca il gavettino, d'accordo? E andiamo a vedere adesso più direttamente lo schieramento. Lo schieramento in realtà, come dicevo prima, l'idea della battaglia è estremamente semplice, cioè non c'è nulla di straordinariamente complesso nel piano stungale. La 14ª armata si divide in due, necessariamente, perché fra il rosso, il giallo e il blu, in mezzo c'è il mastito del nero. Quindi non si può attaccare superando i 2.500 metri di volo. Quindi si attacca forzatamente usando come direttrici due vallate, quella che da Plezzo va alla stretta di Saga e poi da lì porta o a Caporetto o a Val di Cervi, porta addirittura nella triangola Fiulana, e quella che da Tolmino vi porta di nuovo a Caporetto, ma una volta preso il passo di Ragazzano, arrivato in Vico, vi consente anche, consentirebbe anche, lo vedremo per il condizionale, di piegare decisamente a sinistra e di spingersi più le valli verso Cividale. Se quella mossa non verrà attuata fin dall'inizio, in realtà motivo c'è, lo vedete lì, che alle spalle dei due corpi d'armata italiani che difendono le rispettive zone, il 27esimo contro i tedeschi di Tolmino e il 4 contro gli austriaci, austro-tedeschi, di Kaus, c'è il settimo corpo armato di Don Giovanni. Cioè, lo schieramento italiano non è affatto ridicolo o assurdo, è uno schieramento intelligente. Ha un unico grosso difetto, che è quello del 27° corpo d'armata. Perché? Perché il 27° corpo d'armata, in realtà, di quattro divisioni, ne ha una soltanto di quattro divisioni, le altre tre le ha di là di Lonzo. Quindi, nel caso lo sfondamento avvenga agli anni dell'unica divisione che ha di qua di Lonzo, la 19°, tre divisioni rimane però già di patogenate. Vedremo perché poi a questo errore in realtà era difficile rimediare. Ecco qui la composizione del corpo d'armata, della seconda armata, ma segnatamente delle forze che fronteggiano appunto l'attacco austro-ungarico. Quindi, 4°, 27° e 7° corpo d'armata. Vi ricordo che il 7° corpo d'armata arriva alle spalle degli altri due, tra l'altro arriva alle spalle degli altri due perché le tre linee difensive della zona, in alcuni punti, passo per la Gagana ad esempio, praticamente coincidevano. Quindi di fatto c'erano dei punti dello schieramento, qui non c'era nessuna profondità. Viene messo alle spalle all'ultimo momento, con un comandante, Don Giovanni, che non conosce di fatto la zona, e con le brigate che compongono il settimo, che sono appunto quelle brigate reduci dal massacro del San Gabriele, e quindi sono quelle brigate imbottite di complementi, e imbottite di gente recuperata dagli ospedali, dai convalescenziari, c'era schiato il punto del barile per ricanarle, e che non hanno nessuna, non hanno avuto nemmeno il tempo di conoscere effettivamente i loro comandanti. Perché la scelta della Tesoni? Perché si combatte qui? Perché Caporetto? Per una serie di motivi. Il primo è perché qui gli austro-ungarici avevano progettato di attaccare già nel 1908 e poi nel 1916. Stato Spedino avrebbe dovuto in realtà venire con un'azione a tenaglia, un'armata, due possibilmente sul fronte Trentino e almeno una dal fronte dell'Alto Isonzo. E se l'avessero fatto, probabilmente nel 16 la storia sarebbe andata in modo diverso. Ma comunque, ripeto, qui il Conrad, un attacco all'Italia, l'aveva studiato, insegnato a livello di grandi manovre già nel 1908. Quale obiettivo ottenere? Come dicevo prima, non vince la guerra, nessuno si sogna una cosa del genere, ripeto, i numeri parlano chiaramente in questo senso, ma le spinge degli italiani possono non tagliamento. Perciò io loro consiste l'Italia di cominciare. Come ottenerlo? Attenzione, perché qui comincia la prima grande bugia. Avanzando per quota e non per valle, e aprendo di là la strada delle truppe lungo la valle. Cioè, ma chi te lo dice? Allora, intanto i numeri ancora una volta. Il fatto che poi vedremo gli schieramenti, in realtà non è proprio vero che gli austriaci o i tedeschi impiegino lungo le valli le forze maggiori, non è vero contrario, ma nemmeno dal punto di vista qualitativo. Qui ci soccorrono proprio le fonti austro-tedesche, perché al momento di visitare tutto il personale d'attacco, il comandante dell'armata, dice chiaramente che la 12ª Svesiana è fatta da questi minatori della Svezia già variamente contaminati dal socialismo, di cui non si fida assolutamente. Dice, ben altra cosa rispetto ai luterburghesi o all'Alpenkorps bavarese, questi sono soldati. Peccato che l'avanzare sul Caporetto sia la 12ª Svesiana. Come dicevo prima, Conrad aveva proprio lì, la foto che vedete nel 1908, aveva proprio in quella zona. Immaginate un attacco, uno sfondamento degli italiani. E guardate che i vecchi piani sono estremamente utili, lo vedremo poi anche nel caso del piano. E andiamo a vedere adesso come funziona l'insieme dell'azione. Allora vi dicevo, due branche della tenaglia. Quella settentrionale abbiamo dopo, vediamo proprio la meridionale. In quella meridionale ci sono due grandi protagonisti, in realtà le unità sono di più, ma i protagonisti della nostra storia che ci interessano sono uno l'altro del corso alvarese, come ricordavo prima che erano gli alpini del Württemberg al comando dell'allora tenente di Sommer e la 12ª Svesiana. Vedete, dall'altra parte, evidentemente, i protagonisti italiani saranno la 19ª divisione prima, la 46ª poi, la 19ª che è di Badoglio, la 46ª che è di Bongiovanni. La parte nord della Tenaglia. Qui, una volta di più, ripeto i numeri e che qualità. Sulle montagne a destra della valle, guardando verso Saga, è schierata la terza divisione del Weiss. Guardate che la Weiss è la divisione l'unica divisione austro-ungarica che i tedeschi rispettano. la rispettano al punto che poter fregiarsi delle dell'Ice, cioè aggiungere dell'Ice al berretto, è considerato per i tedeschi un punto d'onore, cosa che non vale per nessun altro reparto, nemmeno per i reparti di più chiara fama. A sinistra, sulle montagne che poi vedremo, portano a loro volta sulla stretta di Saga, la 55esima divisione, quella che è i bosniaci all'interno. I bosniaci sono tenuti dagli stessi loro competitori, gli stessi tedeschi hanno paura di loro. In un memoriale, Sterlet, che è uno degli autori tedeschi sul Caporetto, dice che quando passano i bosniaci li portano via letteralmente di tutto e nemmeno loro hanno il coraggio di reagire più di tanto. In mezzo, la 22esima Schulte, cioè una divisione che ha un buon comandante, lo dice Klaus, ma che vedremo poi, di cui non ci si fida pienamente, e vedremo perché. Quindi, andiamo a vedere adesso ciascuna delle due azioni. Partiamo da quella che abbiamo appena visto. Il primo corpo armato austro-tedesco, comandato dal generale Klaus, che è comunque considerato in quel momento uno dei due tattici migliori che l'Austro-Ungheria può avere, accanto a lui o al suo livello o sopra di lui c'è soltanto lo Jäger. E vediamo appunto che come agisce. Allora, il piano d'attacco, come dicevo prima, prevede che la 55esima agisca sulla sinistra, superi tutta quella cortina montuosa e scenda su Saga. Sotto, nella valle, deve avanzare invece la 22esima Schulter. Naturalmente, dicevo prima, della 22esima Schulter non ci si fida più di tanto, nel senso che non che non ci si fida, la divisione austriaca è fatta tutta dalle parti austriache, ma non si è convinti che abbia la tenacia e la capacità di superare le linee italiane. Di conseguenza le si offre un aiutino di questo tipo, cioè si mette il battaglione gas tedesco ad agire. Ora, il battaglione gas in sé, chi di voi ha detto, ci sarebbe, ricorderà che questo battaglione gas era circolato una segretezza assoluta, non ci si poteva nemmeno avvicinare. Però vuol dire che cosa consiste la segretezza? Non tanto l'impiego di gas, il gas è stato impiegato per una volta dai francesi, poi è stato impiegato dai tedeschi e poi via via aveva coinvolto tutti. Ma il problema del gas, chi ha avuto a che fare con l'Italia con il gas, sa benissimo che il problema del gas è il problema cruciale, il suo concentramento. Il gas è efficace se è fortemente concentrato. Ora, il problema è come si fa a concentrarlo. Come si fa? Metto il tubo, apro il rubinetto e molo fuori finché voglio. Sì, peccato che il tubo non può essere tanto distante e rischia che se solo cambia il vento il gas prende catene rischia di avversare. Ma allora sparo con le granate, più il tiro distante, certo. Con le granate più distante, ma la granata è fortunatamente piccola. Hai idea di quante granate devi tirare prima di scatturare una zona a gas? La soluzione qual è? Ma come i tedeschi. La soluzione è quella di mettere una batteria di lanciatori, l'aria compressa, assomigliano un po' a quelli di fuochi d'artificio, ma solo che vanno l'aria compressa, che lanciano delle bombole grosse, grosso modo, tipo le bombole a gas da 30 litri, tutti assieme, in maniera che arrivi una salva intera e che il gas si concentri immediatamente. Non basta ancora. Non basta ancora perché, come vedremo, in questa fase il nostro bravo esercito scassato non è poi così scassato, perché, lo vedremo poi nella testimonianza diretta di un protagonista, è Master di Las e anche poco prima della battaglia, in vista della battaglia, consapevoli che lì il gas sarebbe stato impiegato, vedremo che si dice chiaramente che si provvede a tutto, cioè si provvedono addirittura a sostituire le maschere che non funzionavano. E allora cosa si fa? Qual è la soluzione tedesca? La soluzione tedesca è quella di usare un piccolo trucco, un piccolo sistema. Invece di tirare un unico tipo di gas, ne tiriamo due. Prima tiriamo la di pericolorossina, per chi ama la chimica vi vedete anche la sua composizione, che è un vescicante. L'effetto lo vedete nella foto sotto con la piaga sulla mano dell'interessato. La di pericolorossina è un vescicante, è mortale in che caso? Nel caso di una spina con la quantità, perché a quel punto evidentemente le piaghe nelle fasi già dei polmoni, mi sputo appunto i polmoni. Ma di per sé è un gas pericoloso, ma non così devastante, non così mortale. Sì, però la prova di senso, che la difenderossina appunto è un gas vescicante. Cosa vuol dire? Se io lo lancio e gli italiani, che sono anche bravi, tirano fuori la maschera antigas e in tempo, diciamo, tra i 7 e i 15 secondi, per i più veloci e più lenti, la indossano, probabilmente un po' di gas è già penetrato, quindi quando la maschera si adatta al viso, quel gas, per quanto poco sia, è sufficiente a creare il danno alla pelle tale che vi crea un prurito così forte che vi obbliga a toglierla. E a quel punto arriva la seconda ondata, che è il fosgene. Fosgene, come vedete lì, è un cloruro di carbonile, e l'effetto del fosgene lo trovate descritto nell'icona sotto. Prima di arrivare ai polmoni si scende e diventa acido cloridrico che va letteralmente a distruggerli gli alveoli polmonari. La morte è quasi immediata. Come vedete, dal rapporto riportato qui del capitano Fava, che è il medico dell'87 del movimento materiale da Fiuli, vedete che capitano Fava dice già alcuni giorni prima correva voce che era imminente un attacco a stento sotto la divisione. E io vi do l'ordine di rifornire abbondantemente i posti di medicazione e di battaglione, di far verificare lo stato delle maschere e di cambiare quelle fuori uso e di prendere tutte le misure di precauzione, sia nelle trincee che nelle gallerie. Quindi gli italiani non affrontano da incapaci quello che sta per venire. Quindi anche qui, nelle accuse mosse poi a Cavacciotti, che è il comandante del Corpo Corpo d'Armata, bisognerebbe un attimo rivedere, perché naturalmente il capitano Fava non si è inventato lui questo tipo di attività. Sta di fatto appunto che il gas, questo duplice aspetto del gas, fa il suo effetto. Fa il suo effetto, attenzione, non nel senso che si è sempre creduto, cioè che la brigata che lui venga distrutta. Non è vero. Non è vero, perché se voi andate a leggere i verbali di prigionia dell'ufficiale della Friuli, vedrete che entrambi i reggimenti della Friuli hanno tutta una serie di ufficiali che vengono catturati. Di che significa evidentemente che il gas ha anche nella valle ha un effetto per cui in alcune sacche, in alcuni punti è devastante, in altre zone no. Quindi normalmente non sarebbe in grado di favorire l'attacco della vettura di cosciuta, o perlomeno di determinarlo. Vedremo che però a questo primo discorso si aggiunge la fase di filtrazione, è la prima cosa. Sta di fatto che con l'azione simultanea della 50esima, della 20esima, poi vedremo in teoria della terza divisione del Weiss, la stessa di Saga verrà raggiunta di fatto. E a quel punto l'unica soluzione sarebbe quella che gli italiani tenessero lo stoli, cioè tenessero la montagna che è a sinistra del giro di Caos e che è ancora in grado di bloccare non solo la stessa di Saga, ma l'accesso alla Valducella a destra o l'accesso alla Caporetto a sinistra. Sta di fatto, come diceva prima anche Stefano, che nel momento in cui questi soldati ripiegano, cambia una cosa abbastanza semplice. I soldati italiani sono stati abituati ad attaccare. In 3 anni di guerra hanno sempre attaccato. Non hanno una tattica difensiva. Non hanno un addestramento alla difesa. Di conseguenza, quando abbandonano la prima linea e non si fermano, fanno chilometri fino ad arrivare a Saga, in più di qualcuno nasce l'idea che la guerra sia finita, che perlomeno per loro la guerra sia finita. E non si tratta di fermarsi a combattere da qualche altra parte. Che semmai deve essere qualcun altro. Famosi imboscati delle elettorie che a quel punto devono andare a combattere, non più loro. Per cui qualcuno, non sono pochi, si mette a fare quello che ho scritto, cioè qualcuno si mette a dire beh, ma stiamo ripiegando, lasciamo qua i magazzini pieni, no, ci aspettiamo, li mettiamo le tasche, magari prendiamo anche un bolso di cognac e di vino. E naturalmente gli ufficiali devono intervenire anche con le fucilazioni sommarie che ci sono. E che, nonostante anche studi seri negli ultimi anni, non sono ancora esaurite nella loro misura, evidentemente. D'altra parte, come diceva sempre Stefano, qualcuno, cioè, ma tutti fanno così o qualcuno si difende? No, qualcuno si difende molto bene. E la prova è proprio la divisione del Weiss, perché questi del Weiss partono dalla chiusa di Plezzo, avanzano sul Rombon e soprattutto sul Ciuca, perché chiaramente il Rombon è troppo alto, si attacca, si aggira, in quella che si chiama zona dei minuti, e da lì avanzano, devono avanzare fino ad arrivare a Sella Prevala, quindi affacciarsi poi su Sella Prevala, e ubicare quindi la ritirata della Cagna, e scendere poi la loro volta di su Saga, la stessa di Saga, sempre lì, d'accordo? È il punto finale, lo sto vedendo dietro, immediatamente dietro. Ora, qui cosa succede? Che l'attacco avviene, ma fallisce davanti alla resistenza del gruppo del tenente colonnello Cantoni, che è un gruppo alpini, il quale riesce tranquillamente a respingere tutti gli attacchi a stendarci. Talmente si riesce talmente bene che in una condizione climatica terribile, che i salisburghesi del 59esimo Rangers gli esseri di Linz, cioè il meglio del meglio, il Kaiser Jäger, il terzo Kaiser Jäger, cioè il meglio che gli austriaci possono mettere in campo, è ridotto quasi alla disperazione. È convinto che non riuscirà a passare, è convinto che lì l'attacco è fallito. E di fatto l'attacco, se non fallisce completamente, perché poi viene reiterato, alla fine sfonda, in realtà arriva quasi a sfondare nel momento in cui gli alpini sono consapevoli che dalle loro ciovie non arriva più nulla, ma addirittura rischiano di arrivare gli austriaci della vittoria smasciuta. Ecco allora che da Rombaud, appunto, guardate un disegno, lo splendido disegno di Rava, che è la foto, che è quasi identica, a quel punto inizia una incredibile ritirata. Pensate che quella è una delle zone più carsiche di alta montagna, non a caso uno dei pochi più alti della zona è dedicato a Monumenti Savoia, cioè a due sterio morti vittime di un'invasione grossa, ed è effettivamente una zona terribile da camminare anche d'estate, perché è tutto un buco, è tutta una voragine. Immaginate di doverla fare con la neve, quindi senza sapere effettivamente dove è il sentiero, eppure il gruppo Marconi riesce a ritirare da Rombaud a Sella Prevale e riesce ancora a resistere a Sella Prevale. Quindi sta di fatto che, appunto, il piano iniziale che prevedeva che fossero loro, cioè la terza del Weiss, ad aprire la strada alla ventunesima scelta, si inverte completamente. E naturalmente a quel punto vuol dire che, beh, ma c'è ancora lo storm. C'è lo storm, ma qui sì, avviene un grosso lavoro da parte dei comandi italiani. Comandi italiani isolati perché gli austriaci tirano sui comandi e bloccano tutte le forme di comunicazione, non sanno agire da soli, nel senso che da parte dei comandi italiani c'è la convinzione che non si muove nulla se non si ha l'autorizzazione superiore. Cioè, prima abbiamo ricordato la mia piccola querela con Paolo Gaspari, no? Che nasce dal fatto che lui vorrebbe tanto studiare i generali, ma non si rende conto che, ad esempio, nel corso della prima guerra mondiale, un comandante di divisione, cioè un comandante da cui dipendono 12.000 uomini più le artiglierie, non può spostare nemmeno un battaglione senza l'autorizzazione del comando superiore. Non dico impiegarlo, nel senso che dalla riserva lo porti in attacco, spostarlo. Cioè, se fa cambiare linea, deve mandare la porta all'ufficiale superiore che deve dargli l'autorizzazione. In questa condizione, appena arriva l'ordine di smontare, perché si pensa che le cose sono molto peggiori di come stanno in realtà, lo storm viene abbandonato. Viene abbandonato, viene lasciato agli austriaci, e quando poi arriva la consapevolezza che in realtà l'ha tenuto a tutti i costi, tutti gli italiani risalgono su una montagna già occupata dagli austriaci. La testimonianza ce l'avete lì. È un aspirante, uno Serchi, anche lui dello 48esimo reggimento fanteria, sempre della Friuli, che come vedete deve ritornare su una montagna che sarebbe stata probabilmente difendibile, avrebbe costato tantissimo gli austriaci catturarla, ma che invece una volta che l'hanno presa diventa un nuovo caposaldo da cui scrivere gli italiani. Andiamo a vedere gli altri, abbiamo seguito i tedeschi fino adesso, no? La divisione germanica del primo corpo armato rimane sempre in seconda linea, non interviene. Almeno a freddo, gli austriaci vogliono essere loro a vincere. Cosa succede a Torino? Beh, Torino è di per sé la posizione più semplice, si è già al di là dell'Isonzo. Si deve partire, ma si deve però affrontare subito la montagna, perché si deve attaccare sulla Iesa. Anche qui la soluzione è la stessa. L'Alpe Corps bavarese, cioè il meglio del meglio, attaccherà la Iesa, dalla Iesa si implicherà in posto di profondità e deve arrivare, come vedete da lì, da sinistra, deve salire sulla montagna e arrivare a Montaiuri. Voi direte, è così importante il Montaiuri? No, nel senso che a rischiare ancora oggi la battaglia continua a chiedermi perché il Montaiuri, quando da prima del Montaiuri da Ulico si poteva tranquillamente scendere la Sicilia. Ma in realtà è proprio questo, cioè la Caporetta non è una battaglia per l'aria, è una battaglia per bocca. Cioè, si è convinti che bisogna garantire dall'alto la protezione alla dodicesima siciliana, che attaccherà per basso. E quindi si promette il Burgenland, cioè la più alta magnificenza tedesca, al primo fossale che conquisterà il Montaiuri. E poi sarà una bella rogna, perché in realtà saranno due, Schmidt da una parte e Rommel dall'altra, a rivendicare la conquista. Naturalmente dell'altra cosa vi ho già parlato, e dall'altra parte chi c'è? Lo vedete lì, c'è questa disgraziatissima 19esima divisione italiana al comando del generale Villani. Villani è un buon comandante di divisione, non è bravo, non ha fatto nel corso della guerra nulla di straordinario, ma appartiene a quel gruppo di divisionari di cui erano gli latini, che di cui Calona si fida, quelli che si fanno avanzare, quelli del loro nome. E quando alla fine della giostra la XIX viene scaldata, nonostante una straordinaria resistenza tentata in tutti i modi, sulle linee della XIX, e viene sfondata perché di fronte al Corps, che in realtà è molto più di una divisione, quando viene sfondata, Villani, qualcuno dirà perché è in crisi nervosa, sta cosa male prima, in realtà in una sorta di difesa all'estremo del proprio nome militare, si suicida. È uno dei pochissimi generali a farlo nella Prima Guerra Mondiale. E qui vediamo appunto la trazione complessiva della Corps. Il Corps sfonda su Riesa, avanza su Cordova, arrivato lì con l'avanzo su Matarino e arriva a dominare dall'alto, ma nel frattempo, lo vedremo, la dodicesima Sergiana trova una strada aperta. Trova una strada aperta perché? Perché Capello aveva assegnato a Badoglio un'intera brigata a Napoli per chiudere Fondovalle e Badoglio, non sapremo mai se per errore o per scelta, fa sì che la brigata a Napoli, invece che si arrasse il Fondovalle, si chiedi sulle pendici del Matariur a dominare dall'alto il Fondovalle. Peccato che poi quel dall'alto non serve molto, perché prima di com'è il grosso dispendente di imperatrici e velata dalla nebbia, la dodicesima Sergiana può passare tranquillamente proprio sotto il naso della Napoli. Come dicevo, rompe la riva sulla cima del Matariur, lo vedete lì circondato dal cerchietto rosso, mentre detta il suo rapporto sul combattimento. Anche qui attenzione, perché poi rompe questo rapporto, lo metterà per scritto in una serie di lezioni che teneva la scuola di guerra tedesca, in un libro famoso tradotto in italiano che è Fanteria d'assalto, un libro che verrà letto da Hitler e che attirerà talmente l'attenzione di Hitler che poi questo ufficiale rimasto per pochissimi, proprio perché al pura merito, nell'esercito estremamente ridotto dalla Germania del dopoguerra, viene incaricato di comandare il reggimento della guardia di Hitler e inizia la carriera fulgurante della lotta dell'esercito. In realtà, se voi leggete appunto Fanteria d'assalto, Roma vi dirà che la brigata Salerno si arrende in blocco. Anzi, che la brigata Salerno si arrende non appena lo vede e che ha il grido di viva la Germania e la Germania. Peccato che stando agli atti della nazione italiana, 3 giorni dopo, la Salerno riesce a riunire 2.850 uomini. Allora, evidentemente, non è tutta la Salerno che si arrende, e anche il Borgo, come qualche bugia, la racconta. Ciononostante, come dicevo, il telegramma che gli assegna il Fondo Merit ribadisce questi grandi dell'Eisinger, queste straordinarie imprese in un difficilissimo terreno di montagna contro il nemico italiano. E con questo gli dà il Fondo Merit. Fondo Merit che poi naturalmente, per ovvie ragioni, verrà condiviso con il suo comando di battaglione, il maggiore Scorsese. Sta di fatto però che, come si diceva, se gli italiani sono quelli dove un comandante di divisione non può spostare un battaglione senza la propria approvazione del comando di corpo armata, al tenente, al giovane tenente Rome, che di fatto comanda poco più di una compagnia, viene data carta bianca. La logica tedesca è che il comandante sul terreno deve agire e agisce in base alle condizioni che si trova davanti. E lui il giudice della situazione. Nessuno lo seguirà o lo processerà se le cose vanno male. L'importante è che ottenga, che cerchi di ottenere il risultato previsto. Naturalmente, finché Rommel fa tutta la sua bella cavalcata verso il Matariur, la dodicesima Sergiana, come vi dicevo, avanza in un fondo valle pressoché sguarnito, c'è cioè un accompagnamento di esercizi in tutto, e arriva da Trevino, dove è partita, arriva lungo l'itinerario che vedete, quasi senza combattere, come vedete, diciamo senza combattimenti decisivi, fino alle porte di Caporetto. E anche qui, poi, appunto, Caporetto diventerà quello per cui si è voluto sfondare per male, no? Caporetto è quello in cui la divisione di Lepis ha sfruttato una situazione che non era prevista all'inizio. Naturalmente, gli italiani, quando devono arrivare i tedeschi a Caporetto, reagiscono nel solo modo sensato, cioè quello di bloccare. Sono convinti che se gli austriaci sono a Caporetto, figuriamoci se non hanno sfondato sul nero. Di conseguenza, fanno saltare il ponte di Napoleone, quello che congiungeva di fatto il Caporetto al Monte Nero. prima si citava Garda, Garda Calda Prigioniero, proprio perché essendo destinato al gruppo del Nero non trova più una sola passerella utile per passare dall'altra parte dell'isola. E questo che vedete sono appunto i resti della divisione italiana che tenta di liberare dal Nero, e quello che vedete è che non vogliono che fatto saltare. Ecco allora che i prigionieri italiani assumono subito dimensioni numericamente eclatanti e vengono mandati ovviamente a piedi attraverso le cittadine austriache di prima retrovigata per Lilla per dimostrare e andare alla gente la consapevolezza della vittoria ottenuta. Ora, una delle ragioni di Caporetto è anche un'arma. L'arma che vedete è, la vedete lì, è la 08-15. Allora, mi chiedo scusa se faccio una piccola parentesi tecnica, ma è necessaria per capire quello che succede. Una mitragliatrice è un'arma che spara a fuoco continuo. Naturalmente, se spara a fuoco continuo, è chiaro che la canna dove passa il proiettile subisce delle sollecitazioni termiche terribili. Tradotto, dopo un po' di tempo la canna diventa rovente. Quando io sono militare, sono i miei ex comandanti, la cosa più divertente era quella che quando appunto si sparava con l'MG, la nostra mitragliatrice, quando la canna cominciava a diventare posseggiante, bisognava estrarla, posarla di lato, sostituirla. Sistema esisteva, la stava a terra. L'unico problema era l'inverno sulla neve, c'era sempre il genio che la posava sulla neve, poi scavava due ore per recuperarla a un metro di neve più basso. Ma poi parava, no? Ma appunto si doveva sostituire la canna. Nella prima guerra mondiale il sistema più usato invece è un altro. Invece che sostituire la canna, la si raffredda. Come? Semplicemente mettendo, come vedete, un manifoto d'acqua attorno alla canna e pompando dentro l'acqua. Voglio dire, funziona benissimo come il radiatore della vostra automobile. Questo si scalda, l'acqua la raffredda. Naturalmente, come nel caso del radiatore della vostra automobile, voi avete bisogno che l'acqua scaldata venga raffreddata a sua volta. Ecco allora che al di sotto della mitragliatrice c'erano due buchi con due canne, una portava dentro l'acqua fredda e l'altra usciva a calda. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire banalmente che quando si doveva sparare la mitragliatrice bisognava stare attento. O se si andava all'attacco bisognava muoverla con cautela, posizionarla, fare arrivare i bidoni, nel caso della nostra 14, della prima 14 volevano 5 bidoni d'acqua, la spartolose se ne accavava con due. Quindi bisognava portare l'acqua, attaccare tutto e ricominciare il fuoco. Voi capite che la macchinosità è enorme. Ora, i russi, buon per loro, inventano invece quest'arma, che poi viene ripresa dai tedeschi e riutilizzata. La 08-15 è una mitragliatrice leggera, vedete, leggera relativamente, ma la può portare un uomo a spallarlo, lo vedete a sinistra, e che ha un manicotto d'acqua, senza la possibilità di cambiarlo. Poi ma così la risposta si scappa, certo. Infatti la 08-15 ha una celerità di tiro ridotta rispetto alla Schwarzlose. Però al passaggio, però potete portare a mano. E vedremo quanto è importante questo fare. In più, se io ho l'arma giusta, posso avere anche la tattica giusta. Ricordavo prima Stefano delle spallate. Mi raccomando, è una delle tante idiosie che la storia militare italiana non è ancora riuscita a sconfiggere, quella di far fare a Cadorna solo le spallate sugli isolati. Vi ricordo che le spallate sono la tattica che Cadorna adotta tra la fine del 16, la seconda metà del 16 e nel 17, che sono l'esatto opposto di quello che normalmente gli si attribuisce. Cioè, la famosa battaglia cui manda avanti il battaglione 2, 3, 4, 5, sperando che alla fine dell'ultimo sconti, sono le battaglie di duramento, non sono le spallate. Le spallate cadorniane sono esattamente il contrario. Ci sono i momenti in cui Cadorna dice non ho più uomini, ma ho tanti cannoni, e quindi preparazione di artiglieria devastante sulla prima linea, sfondo, occupo la prima linea e dopo mi fermo. Porto avanti le artiglierie, ricomincio e vado avanti. Prima o dopo l'ultima linea si accadrà. Ma la logica è proprio l'opposto di quello che si fa dire, cioè uso l'artiglieria con gli uomini, cioè il contrario di quello che faceva prima, quando aveva tanti uomini e poca artiglieria. Ora, il problema però delle spallate qual è? Quello che vedete a sinistra, cioè nella tattica tradizionale. Cioè io devo sfondare una linea, due, tre, in caso se arriva a sette linee, con una larghezza tale per cui io possa essere sicuro che poi, andando avanti, non venga preso ai fianchi e insaccato. Di conseguenza io devo sfondare su un fronte almeno di 1500-2000 metri, il fronte di una brigata. Meglio se di una divisione. 3-4000 metri. Dopodiché quando avrò sfondato e avrò occupato tutte le linee, potrò girare in profondità. Perché vedete che questo non succede mai. Perché? Perché quando voi avete impiegato contro la difesa, la seconda, la terza, la quarta linea, delle truppe che ormai sono logore e la stanchezza o sono state decimate dal fuoco, è chiaro che non avete più a questo da scontare. La tattica delle infiltrazioni invece non la prevede. Lo stesso, bombardamento, si aprono dei varchi, 10 metri, 15 metri, benissimo, infilo un gruppo dentro, questo gruppo sarà composto di 40-50 persone, 100 al massimo, questo qui va in profondità, cioè cerca altri buchi, cerca di passare, di spingersi in fondo. Se poi lo catturano, nessun problema. Può succedere. Naturalmente voi dite, ma perché non lo cattura? Perché quel gruppo è armato da 0815, cioè ha una potenza di fuoco inimmaginabile rispetto alla vecchia fanteria che va con il 91 all'attacco. Non solo, lo dicevo prima a Stefano, c'è un'altra considerazione da fare. Chi si difende non sa quanta gente effettivamente lo attacca. E la calcola sul fuoco delle mitragliatrici. Allora, se lui ha a disposizione 8 mitragliatrici, 12, siamo bravi, ne ha 16 magari per battaglione, cioè ogni 1000 uomini ha 16 mitragliatrici, e si vede attaccato dal fuoco di 7 o 8 mitragliatrici, non pensa di avere davanti 50 uomini, pensa che ha davanti come minimo mezzo battaglione, cioè pensa di avere davanti 500 uomini. E quindi, se non è sicuro della sua posizione, si teme di essere arrivato, si arrende. Ed è più comprensibile che lo faccia. Eccolo qua, l'intero gruppo di azione della 0815. Portatore d'arma, servente e portatore di munizioni. Per il fatto che se mettete assieme tutte queste caratteristiche, ve ne aggiungeteci la sfortuna, la nebbia che copre quasi tutta la valle, capite perché si arriva a Caporetto. Si arriva a Caporetto, Caporetto viene occupata, e a quel punto, ripeto, si apre la strada per la pianura. Perché? Perché di fatto i due corpi d'armata, soprattutto il quarto, non ha più riserve. La brigata potenza che era stata mandata in riserva arriva proprio tardi e proprio indietro. A quel punto il fondamento è già talmente in profondità che comincia a coinvolgere truppe di seconda o di terza linea, o addirittura delle folie, cioè truppe non abituate a essere sottoposte al fuoco, che sono convinte di non poter essere attaccate, e che se si vedono attaccate pensano alla fine del mondo. E quindi ovviamente cominciano a sbandarsi. A quel punto diventa fondamentale, diventa indispensabile, l'arretramento. Ma non è semplice, perché la totale della Brescia di Valle è ridotta alla spalla e era poverissimo di strada. Quindi si tratta di ripiegare l'antipiano e si tratta di cominciare una ripiegata in cui evidentemente l'affondamento delle strade, la presenza dei profughi, la stanchezza dei soldati, di venire meno delle trattrici o dei cavalli, il bisogno di salvarsi, per cui la gente perde anche la testa, fa sì che la ripiegata molto presto si trasformi quasi in una rotta. A quel punto, finalmente anche gli austriaci si rendono conto che, tutto sommato, oltre al Caporetto, come vedete, è possibile da Vicolo, da Passo di Verona, è possibile calare direttamente verso Cividale. Quella che si combatte è la battaglia di Cividale, e subito dopo, evidentemente, la tutta Cividale, si mette in movimento l'intero fronte di Gisone. A quel punto, per nostra fortuna, il fatto di non aver pensato prima ad un impiego strategico, cioè non aver pensato prima dove si voleva arrivare, ma essersi limitati al tagliamento, fa sì che gli austriaci, invece, gli austro-tedeschi, soprattutto i tedeschi, invece che lasciare perdere una seconda armata che ormai è alle corde e tentare di piegare verso il mare, cioè di prendere la spada da terza, si gettano in inseguimento della seconda. E naturalmente lo fanno con talmente tanta velletà che qualche loro comandante di divisione, segnatamente con Berra, arriva con l'automobile a superare le sue avanguardie, a beccarsi le ultime retroguardie italiane, che siano stati arditi, sergente Morino, più per lui, per il fatto che si fa crivellare la macchina di colpi e ci lascia la pelle. Comunque, evidentemente, caduta Cividale, Cadorna non ha riserve tali da bloccare quello che sta crollando, l'ultima difesa, la linea di Monte Maggiore, non tiene, perché non è guarnita di uomini a sufficienza, le riserve, questo sì un errore di Cadorna, gravitavano soprattutto verso la terza armata, perché Cadorna era convinto che l'attacco semmai sarebbe venuto da Dritterland e avrebbe coinvolto il basso di Giotto, non l'altro di Giotto, anche perché sono alla fine di ottobre, come si fa a muovere alla fine di ottobre in mezzo a montagne di Melano. Quindi Cadorna sbaglia, come sempre sbagli intelligenti, questa è la sua tragedia. A quel punto appunto Udine viene abbandonata e nonostante, come giustamente doveva Paolo Gatta, gli arditi non come scrive incautamente nella sua opera La gente per Donnelli Falsini, i banditi non si accreditano all'Udine, ma sono gli ultimi a battersi in quella che è una delle poche battaglie cittadine della Grande Guerra. Sta di fatto appunto che arrivati in pianura gli austriaci si mettono immediatamente con i tedeschi a saccheggiare quello che più serve, cioè i materiali bellici, prima di tutto il golfo delle campagne, e cominciano evidentemente a crollare i due pilastri laterali, una parte appunto l'ala destra della seconda armata e a nord ovviamente le truppe del 12° corpo armato della zona Carnia. Anche qui è in un ripiegamento che non vede affatto gli italiani nella logica del tutti a casa, perlomeno non tutti. Scattiamo magari gli inglesi, vedete lì con la barba nella foto a destra, cantiamo il complemento, tra l'altro con un nome estremamente rischioso, perché l'Inghilterra poteva passare con un nome austriaco e rischiava addirittura la fucilazione, in realtà lui era di lontano, di origine assassina. Sta di fatto che l'Inghilterra difende il posto di Montefeltro con una tenacia tale da bloccare per giorni l'avanzata austriaca. E se quel risultato fosse stato sfruttato meglio, probabilmente le due divisioni della Carnia si sarebbero salvate. E non è l'unico, perché anche qua, come vedete, nel momento in cui l'avanzata si fa sul tagliamento, ci sono i combattimenti ricordatissimi, quelli della Pozzuola del Friuli, la tecnica brigata è stata conservata anche nei giorni nostri, e meno ricordati, ma non meno importanti, quelli della Brigata Bergamo, che si sacrifica completamente con una difesa di Pozzuola. A quel punto però è chiaro che ci sarà un problema anche qui dei ponti farsi saltare, quello di Conroy purtroppo fresco, cioè anche qui rispondendo più alla paura che a una situazione reale, ma sta di fatto appunto che arrivati al tagliamento gli otto tedeschi non hanno i mezzi, letteralmente, non hanno nemmeno gli equipaggi da ponte per tentare di passare. Il problema è che da un lato che Cadorna non ha fiducia in quel momento in una difesa del tagliamento, dopo aver incautamente creduto di poter trovare una difesa al torre e aver perso giorni drammatici sul torre, ore drammatici sul torre, ora sostanzialmente è convinto che la difesa non si possa fare. Anche perché l'allenamento molto bene, non bisogna più mai dire torre stizio, molto presto comincia a calare. E quindi a un certo punto è inevitabile, anche qui non come scrive incautamente qualcuno, ma che sull'unico ponte rimasto più o meno intatto, almeno una delle campate era utilizzabile, gli austriaci riescono a sfondare, con lo sfondamento di Pintana al Cornino, che avviene anche qui ai danni di una brigata dalla Bologna che si batte straordinariamente fino all'ultimo uomo, e naturalmente, come vedete, mette proprio in crisi la giunzione tra la difesa del tagliamento e quella della montagna. A quel punto non resta che il piegamento al chiave. Il piegamento al chiave dove naturalmente gli austriaci sfruttano anche con la propaganda la loro vittoria, buttano soprattutto in ritirata mattina di questo tipo, quello che avete guadagnato in 2 anni l'avete perso in 2 giorni e giocano facile, cioè in qualche modo spostarsi la Croce Rossa in quei giorni, una delle tante strofette di Bombacè, la canzone più cantata di quella cosa mondiale, diceva proprio così: il generale Cadorna è finito nella paglia, in meno di 2 giorni si è perso l'Italia. Quindi in qualche modo appunto andavano a buttare benzina sul fuoco. E naturalmente per loro, questo sì, lo troverete in tutta la memorialistica austriaca, per loro entrare in Italia è entrare nel paese dei nonni, è entrare nel paese del vino, lo vedete lì, le volti sfasciate, addirittura con chi lascia, o la gente che muore annegata nel vino, non è solo un'invenzione letteraria, ci sono memorialisti che ricordano addirittura come erano stati comandati di pattuglia per impedire che i soldati annegassero nel vino. O addirittura lo vedete in australiani disegni di Albert Reich, che è tedesco, che serve una cattolica di mannata, dove appunto trovate i soldati tedeschi che si agirono con l'ombrello, che veniva di oltre 2 giorni, ovvero l'ombrello che poi viene proibito, e usando i maiali addirittura come cani d'accompagnamento, finché ce la facevano camminare e poi venivano mangiati. Oppure appunto con un tedesco che si porta a spasso il carrettino pieno di roba, soprattutto di biancheria, perché in quella fase, dopo 3 anni di blocco navale, quello che mancava ai tedeschi era il cotone, per cui agli austriaci in particolare era il cotone, diciamo disperato bisogno di biancheria. Naturalmente questo è anche il momento del profilaccio, il momento in cui i contadini friulani prima e poi devono disperatamente cercare di mettersi in salvo con quello che hanno. E chi resta viene trattato in quel modo, Vedete che a sinistra c'è quel Fashionsammlung, cioè addirittura in Germania e in Austria è stato necessario raccogliere la biancheria, cioè chiedere alle donne di girare in seguente, per cedere ai loro mutanti soldati del fronte, e vedete che il soldato tedesco nella porta a destra, la prima cosa che fa è rovistare in cerca di biancheria. A noi la cosa può far sorridere, ma chi ha provato a camminare in montagna con cose i famosi pantaloni di panno, quello classico allora, o non proprio classico, ma di fatto quello militare era anche peggiore, quello tedesco classico era anche peggiore, ricorderà quanto facile era farsi le piaghe. Ora camminare con quei pantaloni senza mutande significava aver soldati con le piaghe letteralmente, le quasi piaghe del cubito, con il risultato che non potevano combattere. Quindi la ricerca della biancheria e naturalmente il ripiegamento verso il tagliamento non può che avvenire sui piatti. Voi dite, ma mezzo c'è la Videnza, ci sono altri fiumi. Non sono certamente fiumi paragonabili a Piave, ma sono fiumi, perché non ci si difende lì? Beh, intanto perché evidentemente c'è bisogno di accorciare il fronte. E poi perché va ricordato che, problemi della ricarica condannata a parte, che la difesa del Piave anche lei era stata studiata. Enrico Cosenz, ex generale del Sud Italia, poi Garibaldino, poi capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, aveva commissionato ancora il generale di Ganò uno studio circa la difensiva e l'offensiva nord-est che aveva previsto proprio la difesa contro un attacco austro-ungarico sul Piave. E Bocca d'Oro non fa niente altro che risponderare, tirare fuori dal cassetto, dal vecchio Pernicone che conosceva, e imbattire la difesa tra Piave e Capo. Naturalmente, come ricordava giustamente prima Stefano, una difesa che va tutto carico degli italiani. A tutto carico degli italiani che a pochi giorni da Caporetto e addirittura con i reparti reduci da Caporetto allontanati dal fronte, quindi immaginatevi cosa vuol dire questo, cioè per chi rimane è la beffa delle beffe, cioè chi è stato sconfitto se ne va a Mantova a riordinarsi, una bella parola per dire stato allontanato dal fronte, e chi invece ha ripiegato con l'ordine della terza armata è schierato sul Piave. Sta di fatto che appunto quello schieramento sul Piave riesce a farsi sfondare ovviamente all'inizio è inevitabile, ma riesce a non guardare gli auto tedeschi in profondità, riesce a sfruttare a pieno il fatto che comunque chi attacca è l'attacco da 15 giorni, ha le linee di rifornimento allungatissime, si trova nella condizione di essere veramente esausto, ma riesce a sfruttare questo fatto prima all'esterno, poi contrattaccando, e spingendo gli austriaci al di là del Piave, fermandoli su Gaffa, fermandoli anche sulla Canale Asiago, nonostante si arrivi fino a dicembre per dire no del Veneto. E naturalmente, così come Caporetto era salita la propaganda austriaca, serve ovviamente a quella italiana per una serie di reazioni, che poi saranno quelle che verranno protratte fino alla fine, fino all'ultimo anno di guerra. O se volete, l'ultima reazione a Caporetto è proprio la canzone del Piave. La canzone Piave che ci dà a Caporetto, quel triste evento che vede il Piave chiamato a combattere con i soldati italiani. Responsabilità. Beh, se non c'è una causa unica per la vittoria, non c'è nemmeno una causa unica per la sconfitta. Quindi con buona pace di chi ancora oggi si ostina a trovare i responsabili. I responsabili sono tutti, a diverso titolo, in varia misura, e nessuno, nel senso che se le cose possono andare anche di poco diversamente, probabilmente quegli stessi generali oggi continuamente accusati di aver commesso gli errori più incredibili sarebbero stati presentati come degli autentici geni della guerra. In realtà non erano geni della guerra, non erano nemmeno dei cretini. Se è vero che Badoglio è responsabile, e lo è sicuramente, come nel Salerno contro l'Armata, una parte dello sfondamento, Badoglio è lo stesso che vince sul Piave e che vincerà anche l'evento, è sempre lui, è sempre la stessa persona. Quindi, come diceva prima Stefano, dei soldati, bisognerebbe applicare lo stesso discorso anche ai generali. Oltretutto, le accuse che sono state mosse a Badoglio, aver inviato la trappola di Goldana, cioè aver pensato di agire controffensivamente, giusto per seguire l'orma del suo capo, cioè del capello, che a sua volta immaginava come una grande controffensiva, il fatto di aver riservato se stesso al ripiego dell'artiglieria, quindi non aver agito con una contropreparazione anticipata, il fatto di aver poi vagato da una parte all'altra senza stabilire un comando preciso, senza saper dare delle direttive efficaci, accuse in questo caso di un collega come Caviglia, In realtà ciascuna di queste accuse è vera solo in parte, non è falsa, intendiamoci, ma è vera solo in parte. Io ne cito una, per non essere noioso, poi chiudiamo. Per quanto riguarda il periodo dell'artiglieria, con buona pace di chi continua ancora oggi a scrivere che Balloggi è responsabile del mancato periodo dell'artiglieria, bisogna ricordare una cosa gravissima, che il comandante dell'artiglieria di Balloggi, che è il colonnello Cannoniere, aveva sotto i suoi ordini, cioè diretti ordini del comandante dell'artiglieria, solo le artiglierie del corpo d'armata e nemmeno tutte. Cioè vuol dire che tutte le artiglierie divisionali, cioè tutte le batterie artiglieria campagna, non dipendevano da lui e non ricevevano gli ordini da lui. E quindi non potevano ricevere gli ordini, nemmeno da Balloggi. Perché quegli ordini potevano tranquillamente essere scaricati di comandanti divisivi. Quindi, anche lì, magari, un'attenzione un attimo di più all'organica e alle dipendenze organiche potrebbe aiutare a non commettere errori macchiani. Poi, che Balloggi abbia le sue responsabilità e ha, come aveva le sue parole, come era il suo capello, ma sono responsabilità, ripeto, spiegabili in termini militari. Faccio solo l'ultimo esempio, poi veramente chiudiamo. Balloggi pensa alla controffensiva. Se voi avete presente dove era il problema della balsista, e se voi avete presente che tre divisioni su quattro Balloggi le ha al di là dell'esercito, voi capite che l'unico modo serio di combattere quella battaglia sarebbe stato agire controffensivamente. Poi dite, ma Cadorna dà l'ordine di difendersi, e quell'ordine di resistere. Certo, ma anche lì, chiediamoci cosa voleva dire quell'ordine di difendersi. A essere seri, se quell'ordine, come qualcuno continua a scrivere, avesse previsto soltanto l'impiegamento delle artiglierie pesanti al di qua del risotto, benissimo, quelle artiglierie, a ragione, credo, non sarebbero state in grado di battere le linee di partenza austriache, o tedesche. Quindi, tradotto, non sarebbero servite a niente. Se invece fossero state impiegate le tre divisioni al di qua del risotto, voi vi immaginate come sarebbe stato possibile spiegare ai soldati che avevano combattuto l'undicesima battaglia sacrificandosi come si erano sacrificati per occupare la città della Baisita, dire beh adesso si torna indietro. Voi pensate che questi soldati sarebbero stati ancora comandabili per tornare a rioccuparlo, ve lo sappiamo. Quando gli alpini sono in gara 10 giugno suonano soltanto sulla porta del 2101, del 2071 austriaca, qualcuno, anche dei loro generali, propone che ripieghino. A rifiutarsi sono gli alpini. Perché dicono, non mi fai tornare indietro oggi per non ritornare al sacco del mare. Qui sono e qui rimango. Allora, c'è anche questo fattore da tenere in considerazione. Infine, naturalmente, la sconfitta di Caporetto è comunque una sconfitta da giorno stesso. Inutile tentare, come ha fatto qualcuno qualche anno fa, segnatamente del Museo di Roverete, un libro giustamente dimenticato, inutile tentare di presentare Caporetto con un colpo di genio di Cadorna che si fa sfondare per poi ritornare a una battaglia di movimento. Questa è un'idiozia da mettere a casa. Nessun generale di questo nome sarebbe mai segnato un'operazione del genere. Sta di fatto che comunque Cadorna viene appunto esonerato dopo che ha condotto a termine un'operazione migliore, cioè la ritira da Piano. Bene o male c'è riuscito. Naturalmente al suo posto viene nominato Diaz, e anche qua si insiste sempre sulla novità di Diaz. Si dimentica che quando Diaz viene nominato a capo di un triunvirato in cui il responsabile delle operazioni all'inizio, quindi quello che combatte la battaglia d'arresto, non è Badoglio, è Giardino. E Giardino è il più cadronista dei cadronisti. Quindi anche qua il vero cambiamento c'è, ma bisogna aspettare diversi mesi. Quindi giustamente c'è un tempo sui soldati all'inizio della battaglia d'arresto, non i generali. O perlomeno sono i generali, sono gli stessi che hanno perso la colpa. Conclusioni. Allora, sicuramente non si è trattato di un fatto militare e ancor meno di una rivoluzione mancata. Se lo ha riconosciuto Mario Genghi, possiamo praticamente riconoscerlo anche noi. Le truppe di prima linea, che non sono loro, spesso si sono battute fino alle prime vite delle loro forze. Non tutte, ma spesso sì. La vittoria austro-tedesca, più che un piano offensivo, fu dovuta al concorrere di una serie di circostanze, in cui gli errori commessi dagli italiani, schieramento troppo offensivo, mancata difesa del fondo valle Giunze, truppe spesso troppo provate, si sono incontrati con nuove tattiche e con una mentalità vincente. La colpa più grave di Cadorna non è quella di aver perso una battaglia. Altri generali, quotati quanto lui e più di lui, avevano perso in circostanze
più favorevole.
Ma nell'aver scaricato sui soldati la colpa della mancata resistenza. Se un comandante, come ha fatto lui, si arroga il merito delle vittorie per farsi carico delle sconfitte. La mancata resistenza della parte della seconda armata di mente ritirarsi, voi sapete tutta la storia del bollettino, ma certamente non l'ha scritto lui, l'ha scritto poco, lui l'ha avallato. E quindi la colpa è comunque sua. L'errore più grande dei comandi austro-tedeschi fu di non aver creduto seriamente una vittoria decisiva. Io aggiungerei che non è ancora più grande, di non aver una più voluta, non prevedendo né l'inseguimento in ferrovia né la necessità di varcare il tagliamento. Al successo tattico finì quindi per corrispondere una sconfitta strategica. Come vi ho detto fin dall'inizio, le sette divisioni non erano quelle sufficienti per arrivare a battere l'Italia. Bibliografia. Su Caporetto è terminata, ci davo prima Fassini, giusto perché è uscito due settimane fa, è recensito sul Corriere Danieli. Ma io, come diceva prima Stefano, bastico molto di austro-tedeschi, quindi mi piace ricordare i volumi austro-tedeschi, perché almeno in parte, e anche per merito mio, sono comparsi anche in italiano. Quindi il diario di Kevin Jenger, il 14° Essen, ovviamente la traduzione ancora di Piero Pan, dello sfondamento sui giunti di Menzinger, e poi appunto i vari memoriali, i testi tedeschi, quello che aveva Schippenen, e poi appunto i testi di Kraus, la non si dice. Vi ringrazio.
Proprio noiosa. Il dato della complessità mi sembra quello che emerge in maniera più forte e più vivace, quindi penso abbia tenuto tutti la percezione plastica di quante bugie ci sono state raccontate e combinate e di quante falsità ancora oggi si dicono su Caporetto. Tantissimi gli spunti su cui ragionare insieme, pensavo a questo discorso dell'impossibilità di chiedere di ritirarsi per cui riavanzare, cioè questa visione romantica che ha sempre segnato la guerra italiana rispetto agli austro-tedeschi che sono una grande ritirata nel 18 in Francia con un risparmio di territorio di linee straordinario per cui gli esiti successivi della guerra. E anche quello che ricordavi prima, il discorso di questi cittadini di vita diversi dai nostri che si muovono a piccole pattuglie, più fiducia, cittadini di nazioni più antiche, più mature, nei quali un sottotenente può decidere di avanzare, nei quali addirittura, se non ricordo male, i sergenti dei plotoni avevano la cartografia per muoversi sul terreno. E devo dire che mi sono commosso quando parlavi del gruppo alpino che ha resistito vicino a Rombon, perché mi sono venute in mente le pagine di quel capolavoro dimenticato che ritorneranno di Janis Tuparic, in cui c'è un bellissimo capitolo dedicato proprio a uno di questi fratelli irredenti che vanno a combattere, un reparto di alpini che si apre la strada in mezzo a mille difficoltà per ricongiungersi con le sue linee. E specularmente a Tuparic il discorso di come sono stati catturati gli italiani e come è stato facile finire le mani agli austriaci troneggia, devo dire, in maniera ciclopica l'idiozia della definizione che aveva dato l'annuncio dei prigionieri italiani come degli imboscati d'Oltralpe, soprattutto andando a vedere i dati, cioè come pagheranno i prigionieri italiani le loro prigionie in termini di vite e di perdite. Tanto è stato magistrale l'intervento di Paolo Pozzato, tanto di suave da fare domande che siano appunto conferenze, quindi se qualcuno ha delle domande asciuttissime, velocissime, rapide e precise, l'ora è tarda, però credo che Paolo risponda volentieri se ci sono proprio delle richieste, però chirurgiche, altrimenti chiudiamo.